Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo,
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi Tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Beati i poveri in spirito.
Beati i poveri in spirito.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Beati i poveri in spirito.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Beati i poveri in spirito.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sio, di generazione in generazione.
Beati i poveri in spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. In questa domenica del tempo ordinario, quarta, c'è un Vangelo piuttosto sconvolgente. Siamo al capitolo 5, il cosiddetto discorso della montagna. E sembra che Gesù ci proponga una cosa veramente sconvolgente. In quel tempo Gesù vede le folle. E cosa fa? Matteo ce lo descrive come un novello Mosè che sale sulla montagna. Mosè era andato sulla montagna a ricevere i 10 comandamenti, la legge, quindi era salito, era stato là al cospetto di Dio in piedi e Dio gli aveva dato la legge. Qui invece Gesù certamente sale sul monte, perché il monte è sempre un po' il simbolo dell'abitazione della divinità, anche nelle religioni pagane, no? Il monte, sul monte abita Dio, no? Le altezze, quindi in cielo. E Gesù sale e si siede invece, perché è lui la parola, e chiama a sé i discepoli e consegna una legge, la legge nuova, che è sconvolgente se ci pensate, perché comincia subito: beati, bellissimo, chi è che non vorrebbe essere beato nella vita? Cerchiamo questo, un po' di felicità, un po' di senso, un po' di... beati i poveri in spirito. Ma come? Addirittura Matteo un po' mitiga questa beatitudine, in spirito ci mette, che è una categoria molto più ampia della povertà e basta. Luca, che è molto più asciutto, molto più... beati i poveri, punto. Ma come? Com'è possibile che uno sia beato, sia felice quando è povero? La povertà è un po' una maledizione, insomma. Ma poi calca ancora la situazione. Beati quelli che sono nel pianto. Ma forse... tutti abbiamo pianto nella vita qualche volta, e non è certamente sempre un pianto di gioia. In genere si piange quando si è afflitti. Beati gli afflitti, potremmo tradurre. Ma allora Gesù, ma cosa sta chiedendo? Anche perché questo è considerato un po' il discorso programmatico per un cristiano, cioè quello che deve fare il cristiano. È la legge che Gesù ci consegna, che non è più una cosa da fare, è qualcosa che deve portarci ad amare, a trasformarci. Bisogna intenderlo bene. Certamente, se siete stati attenti, siamo stati attenti, la frase comincia con un beati, che è ripetitivo, poi c'è una motivazione, c'è la condizione, i poveri, quelli che piangono, quelli che hanno fame e sete della giustizia, eccetera, eccetera, e poi c'è anche una spiegazione, il perché uno è beato. Allora bisogna intenderlo bene, non è che siamo beati quando e perché dobbiamo essere afflitti per essere beati. Ovvio che non ci staremo dentro, non... chi è che seguirebbe il Signore su una strada di questo tipo? Sarebbe contraddittorio. Però invece di usare il verbo dovete, se ci mettessimo il verbo possiamo, chi è che non ha sperimentato nella vita almeno una di queste condizioni qui? La povertà, che non è solo povertà economica, povertà di salute, povertà che non sappiamo tutto, povertà perché non siamo amati, chi è che non ha avuto desiderio di giustizia nella propria vita, specialmente quando si è sentito quando si è trovato in situazioni di non giustizia nei suoi confronti? Chi è che non si è sentito povero quando non si è sentito amato? Allora ci cadiamo un po' dentro tutti, no? Il mondo ci riserva queste situazioni qui. Allora la beatitudine sta non tanto nella condizione che viviamo, ma in quello che è il perché. Beati i poveri perché avranno il regno dei cieli. È questa la beatitudine, avere il regno dei cieli. Allora possiamo starci, quella condizione è un po' come la fame, non so se ci avete mai badato o avete mai provato. Io avevo la nonna che mi raccontava in tempo di guerra che molti giorni non sapeva cosa mettere in pentola e quindi si provava la fame. O quando siete stati magari in situazioni di grande sete, è la sete o la fame o queste condizioni non sono una bella condizione. Però provate a immaginare, se non avessimo quello stimolo della fame e della sete, moriremmo tutti di fame e di sete. Allora si può trasformare questa condizione svantaggiosa dal punto di vista umano in qualcosa che ti mette in ricerca. Quando hai fame cerchi il cibo, quando hai sete cerchi il liquido che ti permette di continuare a vivere. Quando non ti senti amato, quando piangi, vai a cercare situazioni di felicità, e allora lì hai l'occasione di trovare il Signore, hai l'occasione anche di sperimentare la vicinanza del Signore che ti sostiene anche in queste condizioni. Allora è possibile stare nel pianto, trasformare. Cosa capiamo? Beh, innanzitutto che Gesù non è che ci consegna un programma e poi dice adesso arrangiatevi. Gesù in prima persona vive le beatitudini, ma non solo come Dio, le vive come uomo. Quindi fa vedere che è possibile vivere in questo modo. Secondo, l'Evangelista, ma del resto anche la prima lettera ai Corinzi che abbiamo letto, ci dice che Gesù, che Dio, ha una mentalità diversa da quella del mondo. Noi siamo stati allevati fin dalla tenera età con una catechesi che è spesso quella del mondo, ma non perché il mondo è cattivo, della mondanità, no? Se tu vai a scuola e uno ti disturba, dagli un pugno, sii violento. Se tu vuoi essere qualcuno, sfrutta la situazione, fai il furbo. E così creiamo delle situazioni in cui uno sgomita nel lavoro, vuoi far carriera, vuoi i soldi, vuoi star bene, sgomita, cosa te ne frega se calpesti gli altri? Gesù ci porta la mentalità di Dio, che è una mentalità opposta. Ama se vuoi essere pieno di umanità, ama se vuoi sperimentare la ricchezza della tua vita, perché altrimenti puoi arrivare ad accumulare dei soldi. Gesù un giorno aveva raccontato quella parabola, che poi è un racconto, una storiella, di quell'uomo che era tutto soddisfatto, no? Forse aveva già anche una certa età, noi potremmo dire la pensione, no? Aveva lavorato tantissimo nella sua vita, lavoro, probabilmente era un contadino perché ha dovuto abbattere poi i suoi silos, o comunque era un grosso proprietario, e ne aveva fatto costruire di altri, più grandi, per poter ammassare tutte le sue ricchezze. E poi disse a se stesso: oh anima mia benedetta, sei beata perché hai molti beni per tanti anni dati alla pace. E non aveva fatto il conto che l'uomo è mortale, stolto. Di chi sarà la tua roba quando muori? La lascerai a dei parenti che litigheranno, creerai imbarazzo, e tu non ti godrai quello che hai vissuto, quello che hai accumulato. In più Luca, Vangelo della povertà, ci dice che ogni ricchezza è iniqua, ogni ricchezza è una maledizione. Uno dice: mamma mia, e i miei 3 soldini che ho messo da parte per la mia salute, per il funerale, per far studiare il figlio, sono maledetti? No, è l'avidità. Se io dovessi spiegarlo a dei ragazzini delle medie o delle elementari, direi: avete presente zio Paperone cosa faceva? Aveva i forzieri pieni d'oro, no? Però cosa gli ha causato nella vita? Felicità? No. Relazioni buone? No. Era ricchissimo ma vestiva da straccione. Non ha goduto nessun soldo perché era avaro, non voleva spendere, non aiutava i suoi nipoti, i pronipoti. Era sempre preoccupato che qualcuno gli rubasse la propria ricchezza. Aveva la banda Bassotti e Amelia che cercava di rubargli queste ricchezze. E che vita ha vissuto? Da ricco? No, da straccione. Eppure aveva e l'ha sottratta agli altri. Che tipo di vita vogliamo vivere? Allora, ci crediamo che possiamo stare anche in queste situazioni e testimoniare che l'amore di Dio passa anche in queste situazioni. Non è che dobbiamo augurarci di piangere, ma se il mondo ci mette in questa condizione, non siamo dei maledetti. Prima di tutto non è Dio che ti manda le disgrazie, togliamocelo dalla testa. È la situazione del mondo, no? È morto un parente, anche magari giovane, sono nella disperazione, certo, ci mancherebbe. Ma allora la tua vita è finita? Oppure puoi imparare anche attraverso questo dolore a crescere umanamente e aprirti all'amore della vita, anche quando questa ti è stata sottratta attraverso la perdita di un figlio? È una contraddizione rispetto a quello che il mondo ti dice, no? E anche la prima lettera ai Corinzi, Paolo amava moltissimo la comunità dei Corinzi, era una comunità straordinaria, aveva un sacco di doni, era però una comunità litigiosa, piena di doni ma litigiosa, no? E Paolo cerca di educarli, gli dice: ma voi che vi vantate tanto, siete molto divisi fra voi. Domenica scorsa avevamo letto: non dite io sono di Apollo, io sono di Cefa, cioè non fate i partiti, Cristo è uno, non c'è bisogno di impariamo a reagire con gli stessi sentimenti, che non significa che dobbiamo essere tutti uguali, pensarla tutti alla stessa maniera, ma nella diversità cerchiamo un'armonia, una collaborazione, facciamo in modo che questo organismo che è il Cristo, le membra di Cristo, vadano in maniera armonica. Noi siamo corpo di Cristo, quindi tutti diversi ma non staccati, moriremmo. E dice: no, tra voi non ci sono molti potenti, molti nobili, molti sapienti, eppure Dio ha scelto voi. Anche qui non è che devo essere stolto per essere scelto da Dio, o stupido o non nobile, ma se sei così, Dio sceglie te per dare testimonianza che ognuno è prezioso agli occhi di Dio. Anzi, puoi sfruttare questa situazione negativa per aprirti al messaggio di Cristo. Chi vive come Cristo incontra Cristo. Allora cosa ne facciamo di questa pagina del Vangelo? Cominciamo a cercare di integrarla nella nostra situazione, oppure diciamo: beh, forse il Signore ci ha chiesto una cosa troppo alta. e la lasciamo da parte, diciamo, ma noi non siamo santi, eh? Spesso e volentieri si sente, no? Ma questa però è una giustificazione a non volere entrare in una situazione di beatitudine. Non è che faccio i salti quando piango, però posso, ho l'occasione per andare a cercare. Andare a cercare, e lì trovo il Signore. Adesso mi è venuta la tosse, comunque è già l'orario giusto. Chi ha desiderio prenda su anche il foglietto, lo rimediti a casa. Il Signore ce la dà come un dono prezioso. Lui ha vissuto così, ci ha dato testimonianza. Ma pensate che fosse contento di andare sulla croce? Che Cristo ha scelto di andare in croce? No, Cristo ha scelto di amare. Poi certo ha comportato la coerenza. Aveva paura anche lui di andare in croce, era anche lui afflitto, era anche lui angosciato. Lo ricordate nell'orto degli ulivi? Chiede al Padre, Padre, e suda sangue, no? Allontana da me questa cosa. Però forse c'è un bene più grande, il bene dei fratelli. Se questo serve da testimonianza, da coerenza, questo può diventare vita. E lo è diventato perché Cristo è stato risuscitato, ed è vita per noi che entriamo in questa dinamica e in questa mentalità. Tocca a noi fare scelte oggi. Viviamo le beatitudini oppure ci accontentiamo della sazietà, e abituarsi troppo alla sazietà perdiamo lo stimolo della fame, e questo diventa un disastro, come perdere il senso del dolore. Quando noi ci tagliamo, ci curiamo perché sentiamo male. Se non sentissimo, se la nostra pelle non registrasse il disagio, moriremmo tutti. Non ci accorgeremmo che siamo vicini all'infezione, alla morte, alla malattia. Allora non tutto ciò che ci sembra negativo ha un frutto negativo. Certo, c'è fatica, c'è... Come tutte le cose importanti comporta una responsabilità, ma questo è normale. Una vita senza responsabilità, senza fatica, è una vita insulsa e banale. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, cari vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo il dono della grazia del Padre, che giunge a noi quando i nostri cuori si aprono alla preghiera fiduciosa e filiale.
Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, siano i primi testimoni della vita buona secondo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo.
Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
Per i capi delle nazioni, per quanti hanno responsabilità in ogni settore della vita sociale, lo stile delle Beatitudini animi le loro coscienze ed il loro operato. Preghiamo.
Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
per i malati di lepra, sentano la premura dell'intera comunità mondiale e non siano emarginati, ma accolti ed amorevolmente sostenuti dalla società. Preghiamo.
Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
Per i giovani, la festa della presentazione del Signore, che celebreremo giovedì 2 febbraio, ispiri in molti il desiderio di consacrarsi a Dio, con il sostegno delle loro famiglie e delle comunità ecclesiale. Preghiamo.
Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen. Canto numero 442.
Benedetto sei tu,
salga Signore, da questo altare l'offerta che cammina. Sangue salutare nel nome di Cristo vivi, il calice e il bagno.
Benedetto sei tu, Signore, l'universo della tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino
fuori. Per i tuoi doni ed argiti, te Padre ringraziamo.
Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceve le mani in questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro.
Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione estese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Maurizio, Dino e Rina. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
La pace sia con te. La pace sia con te.
Agnello di Dio.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.
Corpo sangue di Cristo.
Amen.
Canto numero 505.
Tu sei la mia vita.
sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò.
Alcuni avvisi. Oggi alle ore 16 nella sala San Damiano, quindi sopra al bar, ci sarà l'incontro dell'Ordine Francescano Secolare, alle ore 16. Giovedì 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio e festa della vita consacrata, in cattedrale a Cremona ci si celebrerà una Santa Messa alle ore 18. Sempre giovedì 2, qui in santuario, invece, dopo le sante messe verranno benedette le candele della candelora. Venerdì 3, al termine delle sante messe, ci sarà il rito della benedizione della gola, San Biagio, per chi fosse interessato, forse lo facciamo qui alla cappellina di Sant'Antonio. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Prendiamo grazie a Dio.
Vergine Maria, che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e di pace vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa Maria del Cammino.